Come sappiamo, in questi due anni il Vescovo ci ha invitato a riflettere sulla parrocchia. È stato il tema dell'anno pastorale che si è concluso e anche del nuovo anno pastorale. E allora noi vogliamo chiederci insieme con lui stasera quale sia la parrocchia, quale sia la comunità capace di generare alla fede, capace di comunicare quindi il dono della fede, di non tenerlo solo per sé, ma di renderlo disponibile per tutti. E dunque, se questo è il titolo della nostra serata, del nostro pomeriggio, io parto con un'affermazione delle solite, un po' delle mie, dicendo che se la Chiesa non genera, la Chiesa degenera, cioè perde la sua identità. E degenera in tanti tipi di patologie che purtroppo conosciamo abbastanza bene. Per esempio, la Chiesa degenera e diventa una civiltà parrocchiale, una cittadella chiusa, che vive di logiche e di abitudini tutte sue e che magari guarda al di fuori con sospetto perché si sente minacciata, assediata. Degenera la Chiesa e può diventare un'agenzia di propaganda che vuole convincere gli altri a venire da noi perché saremmo meglio di loro. Una comunità che riduce quindi il Vangelo a un'ideologia da propagandare contro le ideologie correnti, criticando il mondo esterno dove va sempre tutto male. Oppure degenera quando diventa un luogo di devozioni, di intimismo spirituale, totalmente disinteressata ai problemi sociali, politici, culturali e forse anche ai problemi della gente. Magari si accontenta di quella carità che lava un po' la coscienza, ma non si impegna veramente per il bene dell'uomo. La Chiesa degenera anche quando diventa il luogo di piccole lotte di potere, di spazi da trattenere escludendo gli altri, di abitudini che non possono cambiare perché si è sempre fatto così. Abbiamo un po' tutti noi questi vizi. Magari lottiamo contro queste tentazioni, ma un po' sempre ci minacciano. Vogliamo chiederci, ma noi siamo una comunità che genera o una comunità che degenera? Ce lo vogliamo chiedere nel concreto perché noi dobbiamo domandarci se siamo una comunità che ha ancora una spinta o se paradossalmente proprio la Chiesa Nuova non ci abbia messi a sedere, invece che farci diventare una comunità più ospitale per tutti. Dobbiamo chiederci se siamo una comunità in cui cresce la corresponsabilità per comunicare il Vangelo, oppure se siamo una comunità che si è strutturata bene in tanti ruoli e delega le varie cose a ciascuno, mentre tutti poi stanno alla finestra a vedere come va. Dobbiamo chiederci se siamo una comunità vitale, che sa attivarsi spontaneamente, oppure se siamo fatti di gruppi chiusi, dove ognuno si impegna solo nel suo settore e ha fatica ad aprirsi, ad accorgersi di cosa fanno gli altri, a collaborare. Dobbiamo chiederci se siamo una comunità in cui crediamo che vada tutto bene, ci sentiamo tranquilli perché c'è un'armonia apparente, ma dobbiamo domandarci, abbiamo ancora una passione, un desiderio, un'inquietudine sana per un di più di Vangelo o va tutto bene così? Dobbiamo chiederci se siamo, come disse un giorno qualcuno nel consiglio pastorale, una comunità che ha ancora fame della parola di Dio oppure se ci accontentiamo del fast food dell'omelia domenicale. 10 minuti di parola di Dio, mordi e fuggi e basta. Dobbiamo chiederci se siamo una comunità che accoglie o una comunità che respinge, se siamo una comunità che cerca l'uomo, soprattutto quello ferito, o che si compiace delle sue belle liturgie. La nostra missione è davvero quella di incontrare il Signore nella vita delle persone e la nostra carità è davvero rivolta verso chi cerca una vita dignitosa oppure ci stiamo dimenticando di queste cose? Voglio terminare questa introduzione, perché chi deve parlare oggi è il nostro Vescovo, dicendo una mia percezione, cioè il fatto che noi qui a San Pio forse stiamo vivendo un tempo un po' strano, un tempo un po' di smarrimento, secondo il mio punto di osservazione. Noi abbiamo un parroco non troppo vecchio, spero che siate d'accordo, abbiamo una chiesa rinnovata, mi sembra anche molto bella, abbiamo un cappellano molto in gamba, su questo siamo tutti sicuri, abbiamo tre suore a completo servizio della nostra comunità, abbiamo per antica tradizione una grande cura per la liturgia, un gruppo Caritas molto impegnato e che cerca di tenersi in rete con gli altri gruppi, con i servizi sociali. Abbiamo un progetto di rinnovamento della catechesi dell'iniziazione cristiana che ormai va avanti da anni. Abbiamo, grazie ad alcune figure, una grande attenzione agli anziani, però abbiamo anche tante criticità. Per esempio, con i giovani facciamo certamente fatica. La formazione non è sempre in cima ai nostri pensieri, diciamo così. Aspettiamo sempre l'input per partire prima di fare una cosa. Non amiamo il dibattito culturale e politico e anche la nostra diocesi è un po' lontana. Noi siamo un po' lontani da lei. Ecco, abbiamo invitato Don Erio un po' per questi motivi. Don Erio naturalmente non ha bisogno di essere presentato, io ci tengo però a dire che l'ho invitato non principalmente perché sia il nostro vescovo, certo, anche per questo motivo, ma l'ho invitato soprattutto per il valore delle cose che ha da dirci e la sua parola, lo sappiamo, lo sentiamo, è una parola che ci riporta al Signore. E quindi abbiamo il desiderio, ho il desiderio di ascoltarlo in questo pomeriggio. Tratterà un tema che nei testi biblici ci viene proposto e che è certamente anche molto delicato. Questo tema che viene trattato può andare anche a rievocare un vissuto molto doloroso, com'è l'assenza non voluta di un figlio. E può anche andare a richiamare delle nostre fasi di vita, delle fasi di vita di tante coppie che vivono dolorosamente questa esperienza. Ma può anche toccare ciascuno di noi facendoci pensare a quella infecondità, a quella aridità interiore, a quella mancanza di futuro che magari qualcuno di noi vive in alcune sue esperienze. Forse queste parole quindi potranno anche un po' ferirci, potranno risvegliare qualche dolore, ma potranno anche destarci magari da una disattenzione che tante volte viviamo verso chi silenziosamente porta delle ferite che preferiamo non vedere, che scegliamo di non riconoscere perché non siamo disponibili a portarne insieme il peso. Ecco, dico questo perché, diciamo, il tema può anche andare a toccare davvero qualche ferita dolorosa e noi vogliamo essere molto teneri nei confronti di queste esperienze. Il racconto quindi non pensa solo alla Chiesa che genera o non genera, ma anche alle nostre vite con la loro lotta e la loro fatica. E quindi con attenzione, con cuore attento, ci disponiamo con gratitudine ad accogliere quanto Don Erio ci proporrà in questo pomeriggio.
Buonasera, grazie Don Ivo. Credo che la sua introduzione sarebbe già sufficiente per far partire dei gruppi di lavoro, perché come al solito ha toccato alcuni temi veri e alcune corde profonde. Ha detto anche una cosa con cui sono pienamente d'accordo, che il parroco non è troppo vecchio, perché siamo nati lo stesso anno, allora. Grazie davvero per questa introduzione che mi aveva inviato, ma che fa sempre effetto risentire. Una chiesa che genera, o in alternativa una chiesa che degenera. Genera la madre che porta dentro il figlio, e credo sia per questo che San Paolo a un certo punto, con una audacia notevole, si paragona a una madre nei confronti delle sue comunità. Paolo è un uomo appassionato, zelante. Io ringrazio il Signore di non averlo mai incontrato, non so, in paradiso sarà diventato più buono, ma sulla terra era un tipo che litigava anche, ha litigato con Barnaba, ha litigato con Pietro, non le mandava a dire. Quando lui vuole esprimere il rapporto con la sua comunità, si definisce in vari modi, per esempio dice che è apostolo, inviato, dice che è annunciatore, diacono, padre, ambasciatore, agricoltore, però in un caso dice che è madre. È molto interessante, nella lettera ai Galati dice: figli miei che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Ho pensato, perché questo paragone così forte? Io credo che sia un richiamo a una parola, un verbo che viene usato anche nei Vangeli una decina di volte, e in riferimento quasi sempre a Gesù, tranne un caso un po' scomodo che dico subito. In riferimento a Gesù, il verbo sarebbe provare compassione, ed è la stessa radice della parola misericordia, provare compassione. La parola greca è splanknizo, ma è un verbo un po' strano, sentite, che deriva da splankna, che sarebbero le viscere, e addirittura il grembo materno. Ed è detto quasi sempre di Gesù, per esempio Gesù che si muove a compassione davanti a un lebbroso e lo guarisce, si muove a compassione di fronte ai due ciechi di Gerico, di fronte alla vedova di Nain che ha perso il figlio, si muove a compassione di fronte alle folle che sono come pecore senza pastore, oppure quando la gente ha fame e è rimasta senza cibo e lui moltiplicherà i pani e i pesci, dice il Vangelo di Matteo, si muove a compassione. Si muove a compassione quando l'uomo ha bisogno. E usare questo verbo significa che Gesù vive come una madre il rapporto col popolo. Non lo vive in maniera distaccata, come un burocrate, come un coordinatore, come un direttore, tutti ruoli importanti. No, lui lo vive dentro. Splanknizo vuol dire che è quasi come se io avessi dentro questa situazione, come quando, è una cosa che possono dire solo le mamme, no? Ma io l'ho letto, l'ho sentito dire, quando la madre è in attesa e il bambino si muove dentro. Si crea quel sentimento di tenerezza che solo una madre può comprendere. È la misericordia, nel senso evangelico. Ed è detto anche del padre misericordioso, quando il figlio compare all'orizzonte, si mosse a compassione e gli corse incontro. Quel padre diventa una madre, sente che quel figlio si genera di nuovo dentro di lui. Ed è detto, questo è scomodo, del buon samaritano. Il buon samaritano compie una decina di azioni, ma la prima è ne ebbe compassione. La prima azione è di lasciar generare dentro di sé la situazione dell'altro. Poi tutte le altre, si fermò, scese, lo soccorse, gli curò le ferite, lo portò alla locanda, ma la prima è un'azione materna. Spunta qualcosa dentro di sé. Perché è scomodo? Perché questa parabola si conclude così: va e anche tu fa lo stesso. Ai ai ai, se non avesse detto così, noi avremmo potuto dire: ma che bravo il Signore che ha tanta compassione, che bello. e invece vai anche tu, fa lo stesso. E questo tu che deve fare lo stesso è poi la Chiesa, siamo noi. Allora, o la Chiesa genera o degenera, cioè o lascia che la situazione dell'uomo spunti nel proprio grembo, produca qualcosa, oppure è una Chiesa che dirige, che dà delle indicazioni, che comanda, ma non genera, non si muove niente dentro. Dunque una madre, solo una madre può generare, solo quando la Chiesa è madre può generare. La madre Chiesa viene definita da San Paolo, proprio subito dopo aver detto figli miei che io di nuovo partorisco nel dolore, come libera. Mi fa il paragone, sentiremo adesso la Genesi, ma fa il paragone tra Gerusalemme, la Gerusalemme di quaggiù, che per lui sono gli ebrei che non hanno creduto in Cristo, li paragona ad Agar, la schiava di Abramo, e la Gerusalemme di lassù, che per lui sono quelli che hanno creduto in Cristo, la paragona a Sara. Ma come la definisce Sara o la Gerusalemme di lassù? È libera ed è madre. Mi pare molto importante sottolineare la libertà come elemento della maternità. La Chiesa non può essere una madre che invischia, una madre che pone dei lacci, che magari punta sui sensi di colpa. Io ho già raccontato qui una sera, era presente fratello Enzo, ma forse non c'erano tutti, come sono rimasto colpito da un dialogo che avevo avuto da poco con un parroco, naturalmente di un'altra diocesi, che criticava molto Papa Francesco. Era un dialogo personale, quindi si sentiva anche libero, perché diceva, era uscita da poco l'Amoris Laetitia, se il Papa non punta sulla verità ma sembra che passi tutto, qui non si capisce più nulla. Allora io a un certo punto ho detto, ma secondo te che cosa abbiamo ottenuto con il metodo della condanna, della verità per la verità, della condanna, o sei qui o sei fuori? Secondo me, io ho detto, non abbiamo ottenuto molto, e lui mi ha risposto, abbiamo almeno ottenuto di far venire dei sensi di colpa, come se fosse una cosa positiva. E io non ho saputo cosa rispondere, mi è venuto il senso di colpa perché non ho saputo cosa rispondere, perché cosa si può rispondere a una cosa del genere? Una madre non ha come scopo di far venire i sensi di colpa, ha come scopo di generare, di curare, certo anche di indicare la strada, ma di accompagnare. Questa è la libertà. La libertà è il poter dire al figlio, io credo che il tuo bene sia questo, ma tu devi camminare con le tue gambe, io ti accompagno. Non dunque una madre che invischia, che rivendica, che recrimina, ma una madre che accompagna. Questo a volte è scambiato per debolezza, perché la forza sarebbe invece di richiamare sempre la legge. In realtà è proprio la forza della misericordia, è lo stile del Signore. Ci vuole molta più forza ad accompagnare che non a puntare il dito e giudicare. In fondo è abbastanza facile. E chiudo questo primo punto, poi ascolteremo un passaggio della Genesi, con la citazione che faccio sempre, anche ieri alle maestre della Fisma, di una lettera, di un passo di una lettera di San Giovanni Bosco del 1883, che ha come titolo, è un po' strano il titolo, I castighi da infliggersi nelle case salesiane. Quindi uno si aspetta di tutto, ma dobbiamo tenere presente fine 1800, quando il tema del castigo era visto come correzione forte, no? Bene, ma proprio in questa lettera, dove in realtà San Giovanni Bosco è molto delicato, dice famosa espressione: ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore e che solo Dio ne è il padrone, e noi non potremmo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l'arte. L'educazione è cosa del cuore. Questa è la strada maestra della Madre Chiesa. Ascoltiamo ora la lettura dei primi 7 versetti del capitolo 16 della Genesi da parte di Alessandra.
Dal libro della Genesi. Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana, chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni, da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana sua schiava e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te». Abram disse a Sarai: «Ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace». Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza.
Quando ancora si chiamava Sarai, prima che il Signore le cambiasse nome, Sara, moglie di Abramo, se volete una collocazione circa 4.000 anni fa, quando inizia la storia di Israele, è sterile. Sara era sterile e non aveva figli, dice la Genesi. E lei vive, come tutte le donne dell'epoca, questa situazione come una punizione, perché nella cultura ebraica avere molti figli non era solamente un modo per avere ricchezze, una vita sicura, c'era una discreta mortalità infantile, quindi si cercava di mettere al mondo molti figli anche per avere la benedizione di un'assistenza nella vecchiaia in mancanza di forme di previdenza. Non era però solo questo dato umano, o avere braccia per l'agricoltura o per i lavori di casa. Era un dato di fede. Si riteneva cioè che la persona con tanti figli fosse benedetta da Dio, quella senza figli fosse punita. Una punizione per qualche motivo. Gli ebrei del resto anticamente collegavano ogni situazione di disagio, di povertà, di malattia con una specie di punizione divina, che magari non era dovuta alla condotta di chi la stava subendo, forse dei genitori, forse dei nonni. Fino alla terza e alla quarta generazione si perdeva un po' questa trasmissione della colpa. Dunque Sarai è sterile, e la prima espressione, ne dirò 5 di espressioni della sua sterilità, che sono nella Genesi. La prima espressione è il lamento, perché lei non dice io sono sterile, lei dice, l'abbiamo sentito, ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Questo lei dice a suo marito. Il lamento. Lamento comprensibile, ripeto, ma lamento che è espressione di sterilità. Del resto noi spesso diciamo un lamento sterile, abbiniamo le due parole, per indicare quando una persona si lamenta ma senza fare una proposta, senza presentare un'alternativa. In realtà Sarai un'alternativa ce l'ha, che però finisce per essere un secondo motivo di sterilità. L'alternativa è molto strana per noi. Dice ad Abramo: unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Quando leggo questo dico: l'utero in affitto l'hanno inventato 4.000 anni fa. Perché Sarai fa questa ipotesi? Perché i figli, secondo la mentalità dell'epoca, erano comunque sempre del marito, dell'uomo. Allora, unendosi con la schiava, se la schiava avesse avuto un figlio, in qualche modo Abramo avrebbe avuto un figlio. E in questo notate che lei vuole aiutare Dio, perché qui siamo al capitolo 16, ma è dal capitolo 12 che il Signore promette ad Abramo una grande discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Sono passati 10 anni e questa discendenza non arriva. E Sara si avvicina agli 80, Abramo si avvicina ai 90, perché ha 10 anni più di lei. È evidente che Sara dice: qui la promessa di Dio non si realizza. Quindi quasi quasi c'è anche una buona intenzione: diamo una mano a Dio, almeno che nasca il figlio dalla schiava. Ma questa finisce per essere un'altra espressione di sterilità, lo stratagemma, il piano umano. Sara si dimostra sterile nella fede, povera di fiducia nel Signore. Con questo piano B mostra anche una carenza di affidamento a Dio. C'è poi una terza espressione di sterilità, l'abbiamo sentito nel litigio tra le due donne. Quando Agar partorisce il figlio, quando Agar rimane incinta, si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. E allora Sarai, vedendo questo atteggiamento, rimane offesa e dice ad Abramo che deve cacciare via la schiava. Sarai la maltrattò e quella fuggì dalla sua presenza. È comprensibile, c'è forse anche una forma di gelosia. L'altra, magari, visto che sarebbe stata lei a realizzare la promessa di Dio, si è un po' ringalluzzita, probabilmente ha sfidato la sua padrona e c'è stato questo litigio profondo. La terza espressione della sterilità di Sara è l'aridità affettiva, un misto di invidia e gelosia, una miseria che riguarda le sue emozioni, le sue passioni. Questi primi tre motivi, dunque, abbiamo colto da questo brano: il lamento, lo stratagemma, quindi la poca fede in Dio, e l'aridità negli affetti. Queste sono tre evidenti espressioni di sterilità. Nell'episodio successivo ne incontreremo altre due. Alessandro ci legge Genesi 18, dal versetto 1 al versetto 15.
Poi il Signore apparve a lui, alle querce di Mamre. mentre egli sedeva all'ingresso della tenda, nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme col vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là, nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura, ma egli disse: «Sì, hai proprio riso».
È il famoso episodio della ospitalità da parte di Abramo e Sara verso questi tre personaggi che poi sono il Signore stesso, e che termina questo episodio con il rinnovo della promessa un'altra volta: «Tornerò da te fra un anno e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Ma quando sente questa promessa, Sara ride, anzi potremmo dire ridacchia dentro di sé, quasi scettica. E infatti la quarta espressione della sterilità di Sara è lo scetticismo. Non le si può dare torto neanche in questo caso, perché tutto va contro la realizzazione della promessa. Il tempo continua a passare, siamo già al capitolo 18. Il riso di Sara non è altro che la concretezza di chi tiene i piedi per terra, di chi non si fa coinvolgere in tanti sogni. Ma c'è una quinta e ultima espressione di sterilità, perché l'episodio termina con questo battibecchi: «Tu hai riso?» «No, non ho riso». «Sì, hai proprio riso». La bugia, la falsità. Sara non riesce a prendersi la responsabilità di ciò che ha detto. Sono cinque espressioni che riguardano anche le nostre comunità. Se è vero che Paolo ci paragona a Sara, non solo nella fecondità, ma anche nella vicenda di questa sterilità, queste cinque espressioni di sterilità spesso affliggono la Chiesa e la rendono infeconda. degenerano dentro la Chiesa anziché generare il lamento, le strategie umane, l'invidia, lo scetticismo e la falsità. Solo qualche parola su ciascuna di queste cinque piaghe, direbbe Rosmini, solo una parola perché non voglio che andiamo via depressi, dopo c'è anche una parte più costruttiva. Il lamento è talmente diffuso nella società attuale che le nostre comunità non ne possono rimanere immuni. Noi siamo un ritaglio di mondo, non siamo un'altra cosa rispetto al mondo, e purtroppo la mentalità mondana del lamento universale si è infiltrata parecchio anche nelle nostre comunità. Tutti sembrano in diritto di lamentarsi di tutti. Gli adulti si lamentano dei giovani perché non ci sono più i giovani di una volta. I catechisti, gli educatori si lamentano delle famiglie perché le famiglie non sono presenti, non sanno più educare. Le famiglie si lamentano del parroco perché il parroco dovrebbe invece. I parroci si lamentano del vescovo. E così tutti si lamentano del vescovo alla fine. Perché se... Qualche vescovo si lamenta del Papa. Il Papa sembra uno dei pochi che non si lamenta in questo momento. A parte il tono scherzoso, una comunità che si faccia prendere troppo dai lamenti, che si piange addosso come Sara, diventa un grembo sterile. Ed è evidente che non è una comunità che genera, non attira. Anzi, la gente sta alla larga perché ne ha abbastanza di sentire dei lamenti senza dover andare in parrocchia a sentirne altri. Anche la seconda espressione della sterilità, la ricerca degli stratagemmi per sfiducia nella parola di Dio, diventa fatale per le comunità cristiane. È certamente importante programmare, pianificare, progettare, ma è importante farlo sempre alla maniera evangelica, cioè fare degli schizzi, lasciare che il Signore completi l'opera, anzi che sia Lui a condurla. È interessante, dico una battuta che spero non uscirà di qui, vedere che i programmi decennali della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, dopo 2 o 3 anni sono già vecchi, cioè bisognerebbe rifarli completamente, pure sono decennali, perché programmare troppo fin nei particolari, programmare nel 2000 cosa si dovrà fare poi fino al 2010, lo potrà fare e forse non lo potrà fare più neanche un'azienda. Ma non una comunità cristiana. Noi abbiamo questo grande programma che è il Vangelo e poi abbiamo la capacità, il discernimento che ci dà lo Spirito di seguire la storia, di guardare come poter dire il Vangelo in quest'epoca. L'invidia, terza sterilità. Credo che sia anche là dove naturalmente si esprime la controtestimonianza maggiore nei confronti di chi si affaccia alla vita di una comunità, perché l'invidia muove il chiacchiericcio così virale anche negli ambienti ecclesiali, che nasce proprio da una specie di podio che abbiamo tutti nel nostro cuore, un podio, cioè noi facciamo delle classifiche, no? Stamattina in Italia si è corso il Gran Premio del Giappone e purtroppo sul podio non è finito nessun italiano. Valentino è arrivato 4° e Dovizioso addirittura è caduto. E voi direte cosa c'entra? No, niente, solo che il problema è che Dovizioso è di Forlì, io conosco bene la mamma, quindi sono un po' tifoso e quando ho sentito che è caduto mi è dispiaciuto. Ma questo podio che abbiamo nel cuore agisce sempre, non solo durante il Gran Premio o durante le Olimpiadi. Abbiamo come una specie di olimpiade comunitaria dentro di noi, per cui se l'altro emerge un po', allora cerco di abbassare. Come faccio ad abbassare? Bisogna che dica in giro quali sono i suoi difetti, e se non ne ha tanti li devo inventare. Spesso nascono così le chiacchiere, quando sono infondate, spesso nascono dall'invidia, dal dovere abbassare l'altro. Il chiacchiericcio, se non sbaglio, Papa Francesco ha dedicato già una trentina di omelie di Santa Marta al tema della maldicenza, delle chiacchiere, anche dentro la Chiesa, e purtroppo lui spesso ne è vittima. Quarta espressione, lo scetticismo, Sara che ridacchia, potrebbe colpire anche le nostre comunità sotto varie forme, per esempio il dire sì, la parola di Dio in teoria, però la vita è un'altra cosa, il Signore ci chiede di perdonare, sì, però in realtà noi siamo coi piedi per terra, quello lì mi ha fatto così, io gliela giuro. Il Signore ci chiede, Vangelo di oggi, di servire, sì, però la vita è un'altra cosa. Quasi come se ci fosse una patina estetica, il Vangelo, carino da sentire, ma poi la vita è un'altra cosa. Quinta e ultima, la falsità. Questa è un'espressione fatale di sterilità quando si trova nelle nostre comunità. Falsità vuol dire nascondere tutto, magari anche per motivi di politicamente corretto, perché io penso questo di quella persona, lo dico anche in giro, però davanti a lei. Mentre San Paolo ama, direi che questa parola ricorre in lui almeno una dozzina di volte, la parola parresia, cioè la franchezza, che non è la brutalità, diventerebbe uno sfogo. La franchezza è il dire prima di tutto alla persona ciò che io penso di dover dire. Dire prima di tutto alla persona, in fondo è il metodo che Gesù indica come correzione fraterna. Prima tra te e lui solo, poi due o tre testimoni. Poi se non ti ascolta dillo all'assemblea, e se non ascolta neanche l'assemblea sia per te come un pagano e un pubblicano, cioè hai fatto tutto per lui, puoi solo pregare. Mentre a volte succede che si comincia da rovescio, no? Prima lo si dice a tutti, poi lo sanno gli amici, poi lo sa anche la persona. La franchezza anche nei confronti di chi nella Chiesa ha il compito pastorale, il parroco, il vescovo. Nascondere non è mai un segno di fecondità. Ecco, adesso ho detto avrei provocato un po' di depressione pastorale, facciamo l'ultimo passo che è la parte più positiva, ma non è che la facciamo noi. La cosa interessante in questo racconto di Sara è che il Signore prende proprio queste cinque espressioni di sterilità e le trasforma in fecondità. Solo lui è capace di farlo. Per cui Sara diventa una figura positiva in realtà, ma lo diventa perché il Signore è capace di capovolgere questi problemi. Lui ha scoperto molto prima degli psicologi e dei pedagogisti contemporanei che i problemi devono diventare risorse. Sentiamo come da Francesco, Genesi 21.
Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza».
Dice dunque la Genesi, l'abbiamo appena sentito: il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Qui si vede bene che il capovolgimento è opera di Dio. L'uomo si trova sempre troppo invischiato nelle proprie categorie, stratagemmi, invidie, falsità. C'è bisogno dell'intervento di Dio. Solo il Signore è capace di portare via l'aridità da un grembo sterile, con i suoi tempi. Noi avremmo fretta a volte, ma il Signore spesso ci lascia sperimentare la deriva della nostra umanità lasciata a se stessa, perché assaporiamo la grazia. Certo, Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato, e questo tempo è un po' avanti, 100 anni per Abramo, 90 per Sara, sono più l'età magari della bisnonna, no? Però è il tempo che Dio aveva fissato, quasi per far capire che lui mantiene le promesse quando spesso l'uomo non ha più speranza. Dunque il Signore utilizza anche il senso di fallimento dell'uomo. Il lamento di Sara a questo punto diventa lode. L'espressione di sterilità si capovolge nel suo contrario. Tra l'altro quel riso, quel ridacchiare che prima indicava scetticismo, adesso diventa apprezzamento di Dio, gioia. Avete sentito? Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Sara continua a ridere, ma non è più il riso di prima. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Sara aveva incolpato Dio della sua vergogna e Dio capovolge questa vergogna e lei dice: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Dunque non più scetticismo, ma il riso ormai come motivo di lode. E poi ancora, l'invidia. Abbiamo visto l'invidia come motivo grande di sterilità. Il bello è che Sara continua ad essere un po' invidiosa anche una volta che ha avuto il figlio. L'abbiamo sentito. Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, sempre quello che era nato 14 anni prima, scherzava con il suo figlio. La differenza tra i due è notevole. Ismaele, il figlio di Agar, è già un giovanotto, un adolescente, invece il figlio di Sara è un bimbo piccolo, quindi probabilmente l'altro, come fanno, no? I bambini, i ragazzi con i bambini, lo stuzzicava, e a Sara questo non va bene. E si ripete quell'invidia che già si era manifestata 14 anni prima. Dice Sara: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La volpe perde il pelo, ma non il vizio. Non le basta neanche essere diventata madre, continua a non sopportare la schiava. Ma la cosa più interessante è che Dio dice ad Abramo: assecondala, quasi a dire: io so trasformare anche questa invidia, non ti preoccupare. Dio dice ad Abramo: non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Dunque il Signore non è ostacolato dall'invidia di Sara, ma la prende e la utilizza per realizzare la sua promessa. Di nuovo un motivo di sterilità diventa ragione di fecondità. Vorrei notare anche questo tema particolare, no? I due piccoli, l'adolescente e il bimbo, che giocano, potremmo dire serenamente. Ismaele scherzava con Isacco, mentre lo sguardo adulto interviene e introduce un elemento di separazione, di conflitto. Gesù poi dirà: se non ritornerete come i bambini, cioè se non avrete uno sguardo di relazione, di affidamento, e intervenite sempre con questo sguardo adulto, non entrerete nel regno. Anche la esperienza dunque dell'invidia, che sembra irredimibile, sembra inutile per Dio, anzi sembra solo un ostacolo, viene presa da Dio. Ma c'è un ultimo elemento che capovolge la situazione. Qual è l'esperienza che ha cambiato per Sara la fecondità, la sterilità in fecondità? È l'episodio delle querce di Mamre a segnare la svolta decisiva, cioè l'accoglienza, il servizio, la mensa ospitale. Questo è l'elemento decisivo perché una comunità generi. Se una comunità non fosse accogliente, potrebbe anche vivere al proprio interno delle iniziative bellissime, ben confezionate, impacchettate bene, ma non genererebbe, non comunicherebbe. Se non si lascia aperta la porta dell'accoglienza, se subito, e torno all'inizio, viene la voglia di giudicare, di puntare il dito, se una comunità si sente seduta alla meta e si limita a indicare agli altri cosa devono fare o a giudicarli, non genera più. Se invece si apre all'accoglienza, se prepara la mensa, se allarga il proprio cuore, allora anche pur con tutti i difetti, una comunità un po' chiacchierona, un po' invidiosa, però se allarga il proprio cuore diventa una comunità che genera.